quali potrebbero essere, dal punto di vista giuridico, gli spunti per andare a verificare se in un caso di genocidio, in caso di crimine di guerra individuale o di un intero gruppo o di un intero esercito, si può intervenire in qualche modo a livello internazionale, successivamente avendolo riconosciuto come tale uno dei due.
Ok, sì, sostanzialmente la questione della differenza fra i due crimini, perché di questo stiamo parlando, in realtà sono due reati a tutti gli effetti, e quindi poi si constano di due, come tutti i reati, due elementi, cioè l'elemento oggettivo della condotta e l'elemento soggettivo di chi li compie. E se il genocidio è ancorato alla Convenzione del 1948, alla quale fanno riferimento le corti internazionali
Sarebbe quella di
penali?
Ginevra, numero?
No,
No.
sarebbe la corte, cioè proprio una convenzione sul genocidio del 1948, e poi ci sono quattro, per quanto riguarda il genocidio chiaramente, per quanto riguarda i crimini di guerra, invece ci sono quattro convenzioni di Ginevra, che non è la convenzione del 1951 sullo status di rifugiato, che guardano i crimini di guerra sulla base anche di quanto avvenuto con i processi di Norimberga, e consta anche di protocolli addizionali che nel corso del tempo, con le prassi consuetudinarie a livello internazionale, hanno integrato queste due convenzioni che chiaramente risalgono a molti anni fa. E qual è la differenza sostanziale? Allora, la differenza sostanziale è che il crimine di guerra, come dice la parola stessa, necessita di un contesto di belligeranza per poter essere attuato. Quindi, quando noi parliamo di crimine, possiamo intendere un reato, come può essere l'omicidio, lo stupro, il ferimento, le lesioni nei confronti della popolazione civile e altrimenti popolazione anche militare che sia diventata prigioniera di guerra e che quindi sia indifesa. Allo stesso tempo, però, non si deve dimenticare che questo tipo di crimine ha un elemento anche soggettivo, quindi ci deve essere la volontarietà di compiere tale condotte, che si collega al fatto che il crimine di base, stupro, omicidio o via dicendo, quindi crimini normali intesi nel codice penale e anche fuori dal tempo di guerra, però devono essere contestualizzati in un conflitto e il singolo crimine deve essere legato a quel conflitto. Quindi per l'accertamento è necessario guardare l'elemento oggettivo alla condotta che quel singolo atto di stupro, di omicidio, di ferimento, lesioni rispetto a questi due soggetti che ti dicevo, quindi la popolazione civile o i prigionieri in stato di arresto da parte dell'esercito nemico, siano comunque stati oggetto di queste condotte per il contesto bellico. L'atto deve essere ricollegato a quel conflitto in particolare e l'elemento soggettivo è un elemento soggettivo specifico nel senso che regge quel tipo di condotta legata a quell'evento bellico, ovvero sia il soldato che in maniera autonoma, del tutto svincolato, dal contesto, in una situazione privata, compie un atto di stupro, non può essere considerato un crimine di guerra. Il crimine di guerra è sistemico nel momento nel quale è attuato nel contesto del conflitto ed è legato strettamente a pratiche disumane, illecite e perché criminose che si determinano in questo tipo
un
di
stupro
situazioni.
etnico, ad esempio come quello dei Balcani,
Esatto,
può essere considerato
un
crimine
crimine
di
di
guerra.
guerra. A volte ci sono state delle difficoltà proprio per guardare ai crimini di guerra rispetto alla popolazione civile o soprattutto rispetto ai prigionieri. In alcuni casi, per dire, la Corte Penale Internazionale ha rifiutato, come nel caso, mi sembra, dell'Afghanistan, il procuratore generale della Corte Penale Internazionale aveva iniziato un procedimento per gli atti considerati crimini di guerra compiuti in Iraq, e però poi la corte preliminare ha ritenuto non doversi procedere individualmente per quelle condotte perché non l'ha ritenute crimini di guerra. Quindi sostanzialmente è molto Perché ci sia reato non c'è solo la condotta, ma c'è anche l'elemento soggettivo che deve reggere quella condotta. Quindi poi se, e qui poi magari arriviamo alla distinzione fra le due corti, se la perseguibilità è dello Stato, è un discorso, ma se è individuale, visto che la responsabilità penale è personale sempre, è difficile individuare questi aspetti.
Ma va ricondotta a una catena, a una catena di responsabilità, cioè gerarchica.
Esatto.
Perché se questa catena non viene riconosciuta, l'atto individuale rimane, come dire, crimine a sé stante.
Esatto, nel senso che ovviamente per gradi si deve rispondere a un apparato militare, quindi ci sono anche dei procedimenti interni. Il principio è quello che anche in un conflitto paradossalmente di guerra c'è un codice etico di condotta che deve essere rispettato.
Le regole di ingaggio.
Esattamente, esattamente. Però che cosa succede? Che quando il caso è anche quello delle fosse ardeatine, per cui non solo il colonnello ma anche Pripke, che era l'esecutore, ha risposto, quindi ha risposto tutta la catena, quindi dall'inizio alla fine. Potremmo dire che quindi, come altro elemento fondamentale,
cioè, ha risposto...
sì, ognuno, sì, tra l'altro di tutto quel di che per ogni appunto tedesco dovevano morire 10 italiani, ma ne sono morti più di 300,
sì.
No? Ecco, di tutto quel macchinoso e criminale avvenimento, poi in realtà si sono distinti tutti i procedimenti differenti, come dicevi tu, no? Con Pripke anche, ma con altri, non sono stati sottoposti allo stesso tipo di giurisdizione anche per il medesimo fatto. Quindi questa è un po' la situazione. Quello che distingue il crimine di guerra, e adesso poi arrivo al genocidio, rispetto al genocidio, in primo luogo è proprio anche il soggetto che lo compie, no? Quindi siamo qui a parlare principalmente di strutture militari e soggetti destinatari, che sono quelli che dicevo, ovvero sia prigionieri che non possono più difendersi, o popolazione civile.
Per considerarlo contesto bellico deve esserci proprio una dichiarazione.
Un conflitto armato in corso.
Nel senso che se si continua a chiamarlo operazione militare speciale non è più...
No, chiaramente ci devono essere in base, e poi sono le convenzioni anche del 49 che stabiliscono insomma tutti i presupposti. E beh sì, sostanzialmente il conflitto, perché? Perché in realtà nella stesse competenze internazionali, se vuoi, della Corte Penale, c'è anche per esempio l'atto di aggressione o l'atto contro la pace, e quello presuppone un intervento militare armato, e quindi però è distinto dal crimine di guerra. Quindi sono due cose un po' diverse. Quindi la questione, fai conto, di Putin e dell'atto, è sempre stata definita come atto di aggressione fino a un certo punto. Non c'è stata una questione che è stata chiamata dall'inizio un crimine di guerra. Si è parlato anche a livello mediatico sempre di atto di aggressione, perché ci si rifà a delle risoluzioni. Una dell'atto di aggressione è quella dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 1979, che finalmente dice che cos'è un atto di aggressione o contro la pace, cioè un atto militare di uno Stato sovrano nei confronti di un altro Stato sovrano. Quindi questo...
ma se non c'è Stato sovrano, come la mettiamo?
Ecco, e qui invece è il discorso del genocidio. Ecco qua, perché il genocidio invece prende in considerazione un elemento oggettivo, che può essere lo sterminio inteso come anche impedimento alle nascite di un determinato popolo, uccisioni massicce per questioni appartenenti ad un determinato gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso. E quindi anche l'elemento soggettivo del reato, in questo caso del genocidio, deve essere questo, cioè ci deve essere l'intenzione di voler proprio distruggere, secondo la convenzione del 1948, un gruppo per motivi razziali, etnici, religiosi o politici. Quindi la Palestina è un gruppo di questo tipo, anche laddove non venisse considerata Stato? Sì,
sì,
ovviamente,
certo.
Perché si parla di una popolazione di circa 2 milioni di persone, e questo tipo di popolazione ha delle caratteristiche proprie di un gruppo etnico e che poi abbraccia tutto un territorio occupato oltretutto militarmente, se non sbaglio dal 67, dimmi se sto sbagliando, e quindi da questo punto di vista c'è una frammentarietà anche di questa popolazione, no? Quindi che si ritrova in Cisgiordania, Gerusalemme Est, nella striscia di Gaza, in particolare con questo conflitto. Quindi il genocidio è un crimine allo stesso modo del crimine di guerra, un reato per intenderci, e come si fa a distinguerlo da questo elemento che ti ho detto, ma anche dal fatto che può essere compiuto anche in un contesto che non è di belligeranza. Quindi io posso compiere il genocidio anche se non c'è un conflitto in corso, con delle condotte sistemiche atte a distruggere quel popolo, a privarlo di quelle che sono le necessarie forme di sostentamento che lo possano portare a mantenersi, a sviluppare. Per esempio, purtroppo ancora non si è arrivati a questo per gruppi culturali, facciamo un esempio, gruppi che portano avanti istanze culturali di lingua, di tradizione, ecco, su questo non c'è tutela. E l'altra questione importante rispetto al genocidio è il fatto che il genocidio deve essere comunque anche nel momento nel quale viene compiuto diciamo in un contesto di non belligeranza, deve essere represso in considerazione del fatto che anche il semplice atto che può essere un preludio alla commissione del genocidio è un atto criminale. Quindi la Convenzione non parla solo di atti che concretizzano la fattispecie del genocidio, ma anche la prevenzione. La Convenzione è così: prevenzione e repressione di comportamenti volti ad integrare il reato di genocidio. Quindi in questo senso ben si inserisce l'ordinanza del 26 marzo del 2024 della Corte Internazionale di Giustizia, che ha applicato delle misure cautelari. Perché? Perché proprio c'è un elemento anche di prevenzione. Chiaramente, detto fra noi, siamo un po' oltre alla prevenzione, no?
Siamo ecco. Però è stato pieno lavorio da questo punto di vista.
Ecco, sì.
Ma ci sono delle fattispecie specifiche per definirlo reato di genocidio? Cioè devono compiere degli atti ben precisi?
Sì, uno di questi, quello è per esempio quello di impedire o deportazioni o comunque impedire quelle che sono le nascite, per esempio la separazione che viene fatta di donne e di bambini rispetto agli uomini, come è avvenuto anche in altri contesti, è proprio volta a estinguere quel tipo di gruppo, l'uccisione, le barbarie compiute.
Anche la carestia indotta è un altro aspetto.
Anche sì, infatti la Corte Internazionale di Giustizia nelle misure cautelari come interviene? Interviene dicendo, a parte la prevenzione, attenzione, i vostri ministri o anche il corpo militare deve prestare attenzione a non compiere mai più atti riconducibili al genocidio, quindi fattispecie di uccisione, ferimento, deportazioni, tutte queste qua che dicevo, ma dall'altra parte misure cautelari e quindi attenzione anche a quello che può essere una dichiarazione di incitamento, perché sono anche altre condotte che sono punibili secondo la Convenzione, quindi il concorso, l'incitamento, l'istigazione, le dichiarazioni pubbliche fatte che i palestinesi sono degli animali, è una dichiarazione che si muove benissimo in questo senso. L'idea di volerli distruggere tutti, detta più volte in diversi modi, magari da quello che sto dicendo io in modo letteralmente diverso, però quello era il senso, è stata portata avanti da Netanyahu e dai suoi ministri. Certo. Quindi non è così difficile. Cos'è difficile? È difficile decidere nel merito se si è concretizzata questa fattispecie, non tanto per gli atti che sono sotto diciamo gli occhi di tutti, ma per l'elemento psicologico, individuare se il fine di Netanyahu, dei ministri, era effettivamente quello di voler distruggere distruggere l'intera popolazione palestinese, che è quello, se è quello tuttora. Rispetto a questo deve rispondere con le misure cautelari, nel senso di prevenire uccisioni e altri comportamenti riconducibili alle fattispecie distinte nella Convenzione del 1948 elencate lì per bene. Deve presentare una relazione periodica su quello che sta facendo affinché non si stia verificando più uccisioni o massacri riconducibili al genocidio, e deve mettere in atto strumenti di trasparenza rispetto ad eventuali prove che potrebbero essere rilevanti per il giudizio di merito. Per cui in questo caso ha disposto delle misure cautelari, si deve presentare ogni mese Israele davanti alla Corte per riferire rispetto a queste indicazioni che sono state date sulla base del ricorso del Sudafrica. Però che cosa c'è di particolare? Il fatto che la Corte nelle misure cautelari tuttavia non ha disposto la tregua o la sospensione del conflitto armato, che più misura di prevenzione di quella, credo che, e interviene paradossalmente dopo la risoluzione del 25 marzo, che invece con l'astensione degli Stati Uniti.
Però già epocale quello.
Mi chiedevo una cosa, cioè quando stavi parlando mi è venuto in mente quello che per esempio durante il massacro dei Tutsi in Ruanda 30 anni fa, non solo Radio Mille Colline ma anche molti esponenti dell'Hutu Power e del governo parlavano di Tutsi come scarafaggi e che bisognava schiacciare. Lì però non c'è stato, in breve tempo si è chiamato quello genocidio, un po' perché in 3 mesi sono morte 800.000 persone, però insomma non c'è stato dubbio da questo punto di vista. Qui invece sembra che sia un po' più complesso, dipende dal peso specifico di Israele o perché
allora, ancora non... quello che è stato affermato a livello comunicativo mediatico non è poi quello che però è successo a livello giurisdizionale, perché in realtà quel tipo di comportamento la Corte Internazionale di Giustizia, poi tribunali penali ad hoc è un altro discorso, però per imitarci la Corte Internazionale di Giustizia non l'ha qualificato come genocidio, ma addirittura adesso non mi ricordo, però siccome ad un certo punto addirittura le condotte erano portate avanti dagli esponenti dello Stato e contro i Tutsi, sia contro gli Uti, si è fatta una distinzione: contro i Tutsi erano crimini di guerra e contro gli Uti erano crimini contro l'umanità. E perché? Perché comunque non erano la parte avversaria, però l'ente statale ha compiuto anche nei confronti degli Uti condotte che sono crimini contro l'umanità, perché la Corte Penale Internazionale, ma anche la Corte Internazionale di Giustizia, entrambe prendono in considerazione anche quelli che sono i crimini contro l'umanità, che sono delle condotte ulteriori rispetto ai crimini di guerra, ulteriori rispetto al crimine d'aggressione e ulteriori rispetto al genocidio. Il genocidio, in quel caso si parlò di genocidio, ma era più che altro un crimine di guerra, e da qui i tribunali ad hoc che hanno individuato responsabilità individuali, e invece per quanto riguarda i crimini contro l'umanità, cosa sono allora? Perché molto spesso vengono appunto confusi con il genocidio, ancor più che dei crimini di guerra. Sono delle condotte che uno Stato addirittura può considerare lecite, mentre in realtà sono fattispecie penalmente rilevanti, che vengono compiute in modo sistemico nei confronti della popolazione di un determinato contesto geografico o storico. Ma ci deve essere anche qui l'elemento soggettivo, cioè ci deve essere la capacità di sapere, la volontarietà, il dolo specifico di sapere che quei comportamenti, sebbene consentiti da quello Stato e non repressi a livello penale, sebbene ordinati in modo sistemico al verificarsi di determinate circostanze, siano però conosciute dagli agenti, che sono anche gli attori statali veri e propri, con funzione di ministri, di presidenti e via dicendo, come violazione di quelli che sono i diritti umani internazionalmente riconosciuti, perché c'è un senso generale di ciò che è diritto umano internazionalmente riconosciuto. Dopo tanti anni, condotte che di sterminio o via dicendo, al di là di poi di quello che è l'applicazione pratica della giurisdizione, un sentire comune degli stati c'è.
Però prima si parlava appunto di Brick, delle fosse ardeatine, forse anche per quel che riguarda il Ruanda era più o meno lo stesso. Poi arriviamo alla distinzione tra le varie corti, quali sono i ruoli e quali sono i presupposti. Ma c'è un po' l'intenzione di andare ad attribuire le colpe a un individuo, cioè in pratica a scaricare sulla solita mela marcia il problema che invece starebbe all'interno del sistema, dello Stato, come nel caso di Israele, uno Stato che da decenni che prepara le persone all'odio verso i palestinesi attraverso la scuola, attraverso le strutture, le proprie strutture. E invece le corti a quello non arrivano, allo Stato o al rappresentante vero e proprio dello Stato, quanto piuttosto ai capi espiatori, se non forse per quel che riguarda i Balcani, dove il nemico era riconosciuto come tale, quello lì era il mostro, e quindi Milošević doveva essere colpito.
Allora,
cioè come funziona quello, in modo giuridico la distinzione tra quello si merita di essere colpito perché era il presidente e gli altri invece si
allora,
può cercare.
Questo che dici tu, infatti, fa parte di una... di un'evoluzione di consapevolezza e anche di volontà da parte della comunità internazionale. La Corte Internazionale di Giustizia, che è considerata annessa alla Carta delle Nazioni Unite, cioè lo statuto che la costituisce la considera annessa a questo, prevede quella che è una punibilità degli stati, in questo caso lo Stato di Israele, ok? E per tanti anni si è andati avanti così, nel senso che era già previsto quando si sono costituite le Nazioni Unite che ci dovesse essere accanto ad un senso di responsabilità collettiva, una responsabilità individuale dei singoli, che però fossero non, come dici tu, i capi espiatori, ma proprio chi era al potere, il capo in quel momento. Quindi anche in questo caso, per esempio, del Sudan si è parlato di Netanyahu e dell'apparato dei ministri. Però che cosa c'era? Non c'era la Corte Penale Internazionale, era stata pensata dalle Nazioni Unite, ma c'era solo la Corte di Giustizia, che quindi è questa la distinzione fondamentale, che porta alla repressione di un comportamento di uno Stato come collettività e, in altri casi, insieme di quei singoli individui. Allora, questo processo che dici tu è un processo che è durato parecchi anni, perché si era affermata la necessità di voler andare a colpire chi era al governo in quel momento, chi faceva parte dell'entourage statale in quel momento, ma con la guerra fredda questo tipo di volontà non si è riuscita a concludere, perché c'era una differenza di posizionamento fra il blocco occidentale e dall'altra parte, quindi il blocco sud. Quindi questo tipo di soluzione, guarda caso, quando è che interviene? Intorno agli anni 90, quando c'è la caduta, in particolare nel 98, cioè quando c'è la caduta degli ultimi diciamo apparati, no? Dell'Europa dell'Est, che crollano. Allora, a quel punto si pensa un sistema di questo tipo. Si pensa un sistema di questo tipo dicendo: prima tribunali ad hoc, e vengono fatti con le risoluzioni delle Nazioni Unite 93, Ruanda, 94, ex Jugoslavia. Successivamente si rende però necessaria l'idea che queste responsabilità individuali non debbano essere create ogni volta che succede un fatto nello specifico, da Norimberga a Tokyo a Ruanda o ex Jugoslavia, ma che sia un sistema che, come era pensato all'origine, deve affiancare quello di una responsabilità collettiva come lo Stato, perché lo Stato non può rispondere penalmente, perché è una persona giuridica e le persone giuridiche delinquere non possono, e quindi a quel punto non potent in latino non volevo fare questa, rischiando di fare figuracce, e quindi quello che ti stavo dicendo era questo, cioè sostanzialmente con il passare degli anni, con i tribunali speciali, parlo di quelli del 93 e 94, in un cambiato contesto e scenario politico, si è detto: beh, perché non rendere permanente questo sistema? Ma attenzione, perché non è stato così facilmente accettabile. Attualmente non l'ha accettato né Israele, né gli Stati Uniti, né la Cina, né la Russia. l'Ucraina stessa, e poi magari lì ci arriviamo. Quindi nel 98 inizia l'idea dello statuto. I paesi firmatari non erano molti, si è dovuti arrivare al 2002, in cui alla sessantesima firma del sessantesimo paese si è stabilito che poteva entrare in vigore la Corte Penale Internazionale, e quindi dal 1 luglio del 2002 ha cominciato ad operare. Quindi a 20 anni poi ci sono un po' di perplessità rispetto anche all'efficacia di questo organo. Quindi sì, quello che dici tu è vero, si può fare, e è in questo senso anche che si ritrova da una parte l'elemento soggettivo del reato nel caso dello Stato con la Corte Internazionale di Giustizia, che però porta a conseguenze diverse alla responsabilità penale. Cioè, se io vado alla Corte Internazionale di Giustizia e la devo pagare come Stato, le mie sanzioni quali sono? L'embargo, la rottura dei rapporti diplomatici, questo tipo, non certo quelle di andare, come uno Stato non può andare in carcere sostanzialmente. Invece per reprimere i singoli deve essere prevista, come nel nostro ordinamento penale, una forma detentiva che è quella...
Rappresentante dello Stato.
Esatto.
Quello che mi viene in mente però è che queste formule sono state utilizzate anche in maniera strumentale. Cioè, per esempio, Milosevic è stato condannato, è morto in carcere, Aksim Tazi, che era il presidente, che è il capo dell'UCK, che poi è stato anche, se non sbaglio, presidente dell'Albania, nel 2020, per dirti. Cioè, è passato un sacco di tempo. Il primo, mi sembra che Gabò, che era il presidente, sì, della Costa d'Avorio, è stato l'unico. Quindi, in qualche maniera, c'è una sorta di geometria variabile, a seconda delle opportunità, delle convenienze, dei rapporti di forza.
Allora, un po' sì, secondo me, un po' sono due sistemi che in realtà in linea di principio dovrebbero viaggiare in parallelo. Cioè, dovrebbero viaggiare in parallelo il sistema della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte Penale Internazionale dall'alto, ovvero sia il sistema che individua le responsabilità di uno Stato come ente collettivo, persona giuridica che ha compiuto quelle condotte di genocidio come altre, e dall'altra parte quella che persegue gli stessi esponenti di quell'apparato statale, ma in modo individuale, andandoli a punire poi con delle pene detentive che vanno dai 30 anni anche fino a 30 anni, fino all'ergastolo anche, cosa che invece rappresenta una pena diversa nel caso di condanna della Corte Internazionale di Giustizia. E allora, quello che diceva Giacomo, sicuramente sì, ma perché? Perché qui entra in gioco anche un altro discorso. Se la Corte Internazionale di Giustizia deve essere sostanzialmente sollevata da parte di uno Stato, vedi il Sudan, il Sudafrica, che ha proposto il ricorso, no, nei confronti della Corte Internazionale di Giustizia, si presuppone quello che c'è un conflitto fra due Stati, parte, firmatari della Carta delle Nazioni. Nel caso di attivazione di un organo giurisdizionale come la Corte Penale Internazionale, il procedimento è diverso. Allora, ci può essere un'attivazione da parte degli Stati firmatari, che sono 123, e ci può essere un'attivazione, e qui ritorniamo che non è totalmente svincolata dalle Nazioni Unite, anche se si vuole far semmai questo, da parte del Consiglio di Sicurezza. Cioè il Consiglio di Sicurezza stesso anche che può chiamare, dice ok, io non sono responsabile, io non sono competente, meglio, rispetto a queste condotte, chiamo ad intervenire, ed è successo mi pare nel 2005 con il Sudan e nel 2011 con la Libia, se non sbaglio, chiamo a pronunciarsi su queste due questioni la Corte Penale Internazionale. Quindi l'attivazione per le due corti è diversa. Corte Internazionale di Giustizia, io Stato presento un ricorso, abbiamo, che vuol dire, c'è una controversia nel caso Sudan-Israele, non intendiamo la stessa interpretazione rispetto alla Convenzione sul genocidio. Cioè io penso che tu la stia violando, io Israele penso che non sto violando proprio un bel niente, semplificata al massimo.
Come la risolviamo?
Come la risolviamo? La risolviamo con una corte composta da 17 giudici imparziali, ognuno proveniente da una diversa nazionalità, che decide se effettivamente ci sono i presupposti con il passare di anni.
Selezionati da chi?
Selezionati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza.